Javier Russo affinché per l'ultima volta della nostra carriera ci fossero rasi i capelli a zero. Il barbiere era un gigante bruno dagli occhi selvaggi e spiritati. Esercitava la sua arte con inconsulta violenza e per ragioni a me ignote portava un mitragliatore a tracolla. Italiano Mussolini, mi disse Bieco, e ai due francesi, Français là, dove si vede quanto poco soccorrono le idee generali alla comprensione dei casi singoli. Qui ci separammo. Charles e Arthur, guariti e relativamente ben portanti, si ricongiunsero al gruppo dei francesi e sparirono al mio orizzonte. Io, malato, fui introdotto nell'infermeria, visitato sommariamente e relegato d'urgenza in un nuovo reparto infettivo. Questa infermeria era tale nelle intenzioni e inoltre perché effettivamente rigurgitava di infermi. Infatti, i tedeschi in fuga avevano lasciato a Monowitz, Auschwitz e Birkenau solo i malati più gravi e questi erano stati tutti radunati dai russi nel campo grande. Non era né poteva essere un luogo di cura perché i medici, per lo più malati essi stessi, erano poche decine. Le medicine, il materiale sanitario mancava del tutto, mentre avevano bisogno di cure i tre quarti almeno dei 5.000 ospiti del campo. Il locale a cui venne assegnato era una camerata enorme, buia, piena fino al soffitto, di sofferenze, lamenti. Per forse 800 malati non vi era che un medico di guardia e nessun infermiere. Erano i malati stessi che dovevano provvedere alle loro necessità più urgenti e a quelle dei loro compagni più gravi. Vi trascorsi una sola notte, che ricordo come un incubo. Al mattino, i cadaveri nelle cuccette, o abbandonati scomposti sul pavimento, si contavano a dozzine. Il giorno seguente fui trasferito in un locale più piccolo che conteneva solo 20 cuccette. In una di queste giacqui per 3 o 4 giorni. Oppresso da una febbre altissima, cosciente solo ad intervalli, incapace di mangiare e tormentato da una sete atroce. Al quinto giorno la febbre era sparita. Mi sentivo leggero come una nuvola, affamato e gelato, ma la mia testa era sgombra, gli occhi e gli orecchi come affinati dalla forzata vacanza ed ero in grado di riprendere contatto col mondo. Nel corso di quei pochi giorni intorno a me si era verificato un mutamento vistoso. Era stato l'ultimo grande colpo di falce. La chiusura dei conti, i moribondi erano morti e in tutti gli altri la vita ricominciava a scorrere tumultuosamente. Fuori dai vetri, benché nel grassefitto, le funeste strade del campo non erano più deserte, anzi brulicavano di un via vai
alacre, confuso e rumoroso, che sembrava fine a se stesso. Fino a tarda sera si sentivano risuonare grida allegre o iraconde, richiami, canzoni.
Ciononostante la mia attenzione e quella dei miei vicini di letto,
raramente riusciva a deludere la presenza ossessiva, la mortale forza di affermazione del più piccolo ed inerme fra noi, del più innocente, di un bambino, di Urbinek. Urbinek era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava 3 anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare e non aveva nome. Quel curioso nome, Urbinek, gli era stato assegnato da noi, forse da una delle donne che aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva. Era paralizzato dalle vene in giù ed aveva le gambe atrofiche, sottili come stecchi, ma i suoi occhi persi nel viso triangolare smunto saltavano terribilmente vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere la tomba del... La parola che gli mancava, che nessuno era, era stato mai in grado di curare, che nessuno aveva mai insegnato a lui. Il bisogno della parola premeva nel suo sguardo con un'urgenza esplosiva. Era uno sguardo selvaggio ed umano ad un tempo, anzi maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di forza e di pena. Nessuno sapeva sostenere quello sguardo, salvo Enek. Era il mio vicino di letto, un robusto e florido ragazzo ungherese di 15 anni. Enek passava accanto alla cuccia di Urbine metà delle sue giornate. Era materno più che paterno. È assai probabile che, se quella nostra precaria convivenza si fosse protratta al di là di un mese, da Enek, Urbine avrebbe imparato a parlare. Certo, meglio che dalle ragazze polacche, troppo tenere e troppo vane. L'ubriacavano di carezze e di baci, ma fuggivano la sua intimità.
Viene da no. Tranquillo, stardo. Sedeva accanto alla piccola sfinge, immune alla potenza triste che ne emanava. Gli portava da mangiare, gli rassettava le coperte, lo ripuliva con mani abili, prive di ripugnanza, e gli parlava. Naturalmente in ungherese, con voce lenta, paziente. Dopo una settimana, Enel annunciò con serietà, ma senza ombra di presunzione, che Urbine diceva una parola. Quale parola? Non sapeva una parola difficile. Non ungherese, qualcosa come mascro, matiscro. La notte tendevo l'orecchio, ma vedo all'angolo di Urbine veniva ogni tanto un suono, una parola, non sempre esattamente la stessa per verità, ma era certamente una parola articolata, o meglio, parole articolate leggermente diverse, variazioni sperimentali attorno a un tema, a una radice, forse a un nome.
Urbine continuò finché ebbe vita, nei suoi esperimenti ostinati. Nei giorni seguenti, tutti lo ascoltavamo in silenzio, ansiosi di capire, e c'erano fra noi parlatori di tutte le lingue d'Europa. Ma la parola di Urbinek rimase segreta. No, non era certo un messaggio, non una rivelazione, forse era il suo nome, seppure ne aveva avuto uno in sogno. Forse, secondo una delle nostre ipotesi, voleva dire mangiare o pane o forse carne. In Boema, come sosteneva con buoni argomenti uno di noi che conosceva questa linea. Urbine, che aveva 3 anni e forse era nato in Auschwitz,
e non aveva mai visto un albero.
Urbine, che aveva combattuto come un uomo fino all'ultimo respiro per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito. Urbine, il senza nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz.
Urbine morì nei primi giorni del marzo 1945.
Libero. Ma non redento. Nulla resta di lui.
Egli testimonia attraverso queste mie parole.